tutti quanti conosciamo, almeno per sentito dire, il regno delle due Sicilie, e ha ben ragione direi. Oltre ad essere il più grande stato nella storia italiana prima dell'unificazione, basta aprire a caso un qualsiasi manuale scolastico e guardare una mappa, impossibile non notarlo, la sua notorietà è strettamente legata alle vicende del risorgimento italiano che studiamo a scuola, su tutte le straordinarie imprese di Garibaldi e dei suoi volontari in camicia rossa. Tuttavia sorge un mistero. Ci sono davvero due Sicilie? A meno che non si sia davvero scarsi in matematica e geografia, e nel caso vi consiglio di sfruttare l'offerta del nostro partner Superprof, ma ci ritorniamo dopo, non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che di Sicilia ne esiste una sola. Eppure dal 1816 al 1861 i Borbone di Napoli si sono orgogliosamente proclamati re delle due Sicilie. Ci stavano forse trollando? In realtà le cose sono un po' più complesse e ci tocca andare molto indietro nel tempo fino a scomodare i Normanni. I Normanni? Ma chi è questa gente? Sono i discendenti dei Norreni, popolo della Scandinavia che noi conosciamo come Vichinghi, che nel X secolo si erano stabiliti nel territorio francese oggi chiamato Normandia. E chiamato Normandia proprio da loro. Molti di loro, essendo abili guerrieri, tentavano la fortuna all'estero come mercenari. Una delle mete preferite di questa particolare migrazione era ovviamente l'Italia, in particolare il meridione. Qui all'inizio dell'XI secolo cominciano a formarsi le prime comunità di normanni del sud, dove il loro talento nel menare le mani veniva messo al servizio dei pellegrini che si recavano o tornavano dal santuario di San Michele Arcangelo sul Gargano o dalle città costiere per difenderle dagli attacchi dei saraceni. Insomma, si erano buttati nel settore della protezione. Il loro talento fu notato dalla nobiltà longobarda meridionale, ansiosa di scrollarsi di dosso il pesante dominio dell'impero bizantino, diretto erede di quello romano. Fu così che in tutte le ribellioni antibizantine in Campania e Puglia troviamo sempre truppe normanne. In un contesto politico così frammentato e litigioso non ci volle molto ai normanni per capire che conveniva mettersi in proprio. A guidarli c'era Rainulfo Drengot, che per meglio organizzarli fondò la contea di Aversa, il nucleo originario del loro futuro regno, che divenne ben presto il punto di riferimento di tutti i normanni che giungevano in Italia. Tra questi ci furono i membri della famiglia degli Altavilla. Fu uno di loro, Roberto detto il Guiscardo, che in francese significa furbo, ad estendere il dominio normanno a tutto il sud Italia, scontrandosi ripetutamente con bizantini e longobardi, al cui soldo erano stati fino a poco prima come truppe mercenarie. Ormai padroni del sud, in qualità di duchi di Puglia e Calabria, gli Altavilla misero gli occhi sull'emirato arabo di Sicilia, incoraggiati da Papa Nicolò II, che voleva togliere l'isola ai musulmani. Dopo una lunga guerra, anche l'isola cadde nelle loro mani. Ora che controllavano il mezzogiorno e la più grande isola al centro del Mediterraneo, il titolo ducale iniziava a stare stretto. Sarà Ruggero II, sfruttando le lotte interne alla Chiesa, a ottenere il titolo di re di Sicilia da Papa Anacleto II come ricompensa per il suo sostegno. Il regno di Sicilia nasce ufficialmente la notte di Natale del 1130. Un regno che sotto gli Altavilla arriverà a comprendere nella sua massima espansione Albania, Tunisia, Malta, Cefalonia e Zante. Più tardi arriverà a perdere questi territori, ma in Italia i suoi confini rimarranno immutati, pensate, per più di 700 anni. In seguito il regno cambiò di mano, prima gli Svevi, la casata del celebre Federico II, poi gli Angiò. In Sicilia, rimasta fedele agli Svevi dopo la loro sconfitta, gli Angiò furono particolarmente vendicativi, ridussero molte delle libertà della nobiltà e applicarono una tassazione rigidissima e salata. Nonostante i vari tentativi di mediazione richiesti dai siciliani al Papa, gli Angiò si dimostrarono insensibili a qualsiasi richiesta di ammorbidimento e continuarono, per stare in tema Sicilia, a spremerli come limoni, con una tassazione altissima e dandosi a usurpazioni, soprusi e violenze. Nel 1282 i siciliani ne ebbero abbastanza e a Palermo si scatenò una rivolta a lungo preparata. Sono i celebri Vespri siciliani, grazie ai quali i siciliani riuscirono a liberarsi degli Angiò. Offrirono la corona di Sicilia a Pietro III d'Aragona, che si era schierato con loro e che era molto ben visto dagli isolani perché sua moglie, Costanza, era una diretta discendente dei re Svevi, ai quali i siciliani erano ancora molto legati. La guerra si concluse solo nel 1302 con la pace di Caltabellotta, nella quale sostanzialmente i contendenti si spartirono il bottino. Agli Angioini andava la parte continentale del regno di Sicilia, agli Aragonesi la parte insulare, ovvero la Sicilia. Di fatto con questa divisione nascevano due regni separati, ma dato che sia gli Angioini che gli Aragonesi non rinunciarono mai a riunificare il vecchio regno normanno, anno, entrambi continuarono a chiamarsi Regno di Sicilia, il che creava non poche difficoltà alla diplomazia europea. Per evitare confusione, i due regni vennero informalmente ribattezzati Regno di Napoli e Regno di Trinacria. Nonostante la pace, aragonesi e angioini continuarono a combattere fino al 1443, quando Alfonso d'Aragona riuscì a sconfiggere gli Angiò ed entrare trionfalmente a Napoli, riunificando il regno. Anche se riunificati a titolo personale da Alfonso, Napoli e Sicilia restano però regni separati, con proprie istituzioni, leggi e monete. Alfonso, allora già re di Sicilia, si prese anche la corona di Napoli e in quanto tale venne riconosciuto dal Papa Rex Utriusque Sicilie, ovvero, cari amici che parlano in latino, re di entrambe le Sicilie, dato che entrambi i regni avevano mantenuto formalmente il nome di Regno di Sicilia. Passano i secoli, i due regni entrano a far parte dell'Impero di Spagna, che li trasforma in vicereami e per un breve periodo passano in mano austriaca. Tale sudditanza si interrompe solo nel biennio 1734-1735, quando Carlo di Borbone, figlio del nuovo re di Spagna Filippo V e dell'italiana Elisabetta Farnese, durante la guerra di successione polacca sconfigge gli austriaci e viene incoronato prima re di Napoli nel 1734 e poi re di Sicilia nel 1735. Il mantenimento dei due regni separati farà sì che il suo successore Ferdinando avesse due titoli diversi, quarto a Napoli e terzo in Sicilia. Durante le guerre napoleoniche Napoli venne invasa dalle truppe francesi nel 1799 e nel 1805 e al re toccò scappare nel suo altro regno, quello di Sicilia, dove non andava mai. Qui fu accolto con ogni onore dalla nobiltà e dal popolo, ma Ferdinando non si trovò mai bene nell'isola, sperando sempre di tornare a Napoli. Verrà accontentato dal congresso di Vienna nel 1814, quando Napoli e Sicilia vengono unite in un solo stato, con capitale Napoli. Rifacendosi ad Alfonso, ve lo ricordate? Ferdinando si proclama re di entrambe le Sicilie. Nasceva così ufficialmente nel 1816 il regno delle due Sicilie. Ferdinando giustificò questa decisione dicendo che ce lo chiede l'Europa, ma stando ad alcune ricerche storiche pare che il congresso di Vienna non abbia mai esplicitamente chiesto un'unione tra i regni di Napoli e di Sicilia, bensì fu la corte borbonica che interpretò in malafede la cosa come un'autorizzazione a procedere alla fusione. Ovviamente a Ferdinando la cosa faceva molto comodo. Unendo la Sicilia a Napoli, la costituzione che aveva concesso malvolentieri ai siciliani nel 1812 per ingraziarseli veniva meno e in più, trasformando il regno in provincia, lo rendeva più facilmente governabile senza le intromissioni della potente nobiltà isolana. Fu un errore fatale, i siciliani erano abituati da 5 secoli ad avere un regno loro, vissero questo declassamento a provincia come un tradimento, soprattutto che per ben due volte il re si era rifugiato a Palermo dopo che era stato cacciato da Napoli. Da quel momento in poi la Sicilia per i Borbone fu una spina nel fianco, squassata da continue rivolte antinapoletane e da due frustranti tentativi di separazione da Napoli, per ripristinare l'antico regno nel 1820 prima e nel 1848 poi. Sarà infatti in Sicilia che nel 1860 la dinastia dei Borbone troverà la sua fine. E con questo, cari amici, ci siamo detti tutto. Facciamo adesso un veloce recap per ricordarci come si è evoluto il nome di questo antico regno. Punto primo, dal 1130 al 1282. Il Regno di Sicilia è uno stato creato dai Normanni che comprende il Mezzogiorno e la Sicilia, regno che per vie matrimoniali passerà agli Svevi e che nel 1266 verrà conquistato dagli Angiò. Punto numero 2, dal 1282 al 1443. A causa del malgoverno angioino la Sicilia si rivolta e grazie all'aiuto degli aragonesi caccia gli Angiò. Viene firmata la pace di Caltabellotta, con la quale agli aragonesi andava la Sicilia e agli angioini il Mezzogiorno. Entrambi i regni però continuarono a chiamarsi Regno di Sicilia. Punto numero 3, dal 1443 al 1734. Alfonso d'Aragona riesce a togliere il meridione d'Italia agli angioini, unendo le due corone di Napoli e Sicilia, che formalmente restano regni separati. Verrà quindi inventata la definizione di re di entrambe le Sicilie. Punto numero 4. Dal 1816 al 1861. Ferdinando di Borbone, dopo il congresso di Vienna, unifica i due regni in un solo stato con capitale Napoli. Riprendendo il titolo ideato da Alfonso d'Aragona, chiamerà il nuovo stato Regno delle due Sicilie. Cari amici, come vi è sembrata la storia del grande regno delle due Sicilie? Fatemelo sapere nei commenti, io spero tanto che il video vi sia piaciuto. Ringrazio ancora Michele di Pinte di Storia per la preparazione del contenuto. Ci vediamo presto con tante altre curiosità sulla storia italiana. Ciao!